sono il mostro Frankenstein.
Io sono il conte conte Dracula, ulala.
Io sono l'uomo lupo comedico.
Siamo così strani ma con molta umanità.
Sono buono e stritolo.
Io bevo il pomodoro.
Se c'è la luna piena sai che il resto vi farò.
Yeah. Alle mezzanotte l'orologio fa di don. 12 di tocchi per i vostri fa di don.
Quel morto di Carletto dov'è?
Al basso largo scritto dai Carletto.
Simpatico Carletto, quasi quasi lo stritolo. Io sono tenero dentro di me.
Io sono il conte, puoi contare su di me.
Buon appetito, si va tutto a tavola.
Topi, ranocchi e ragni, poi vignè. No, non siamo angeli, ma vogliamo su. Quando c'è la luna piena, il cielo si fa tutto blu.
Sono un uomo lupo.
Sono il vostro Frankenstein.
Io sono il conte con Tatacuila, blala. Quel mostro di Carletto dov'è?
Alto, basso, largo, stretto, dai Carletto, tempo a caffè.
Lasso, mostricciandogli!
Ogni mese è nato l'oro, l'altro fa di no. 12 di tocchi per i vostri fa di no.
Dai, Carletto, sveglia, tirati su.
Eccoci qua ragazzi, sì. Bentrovati, prima puntata post
del 2018,
post vacanze 2018.
Non potevo mancare.
Tutte oggi le nostre donne sono tutte precise.
È venuta giusto per far partire il programma.
Facciamo partire le danze. Mi sono venuta ad assicurare che tutto fosse in
ordine. È venuta a controllare oggi.
Sì, dai, questo fa parte della mia personalità di controllo.
Ti mancavamo, eh.
Bentrovati da Nicola. E poi... avendo okay. Oggi il compleanno di Silvestre.
Oggi compleanno Silvestre,
mi sembrava brutto non essere qua.
Un'età molto particolare.
Non scrivere niente, 70
poi tu hai.
Tu fai 27.
Tocca ferro, guarda, c'è Jim Morrison che mi sta guardando, mi guarda.
Ti fai a lui, quindi buon compleanno.
Ti tocca, figliolo, dice, ti tocca.
Aiuto, infatti prima descrivevamo tutta una serie di belli episodi, poco allegri, che possono succedere a 27 anni. Noi, insomma, la giornata è lunga. Silvestre, però speriamo
tutto
di rivederti.
Speriamo di arrivare alle 28. Dici.
Dai.
Intanto arriviamo alle 5.
Quindi devi offrire la cena per i tuoi 27 anni.
Sì, tanto organizzati.
Vabbè, è la classica cosa.
Va bene, il giro pizza,
contenti.
Anche il sushi che vuoi.
Quello che vuoi. Bentornati a un puntamento appunto con Siamo a Futta. Vi ci potete ascoltare fino alle 15:00 su www.radiofonia.com.
Bravo.
Gli ospiti presentiamo, quindi, dopo?
Dopo.
Ne andiamo
noi
un po'
andiamo
di musica.
Subito con un po' di no, musica.
Certo. Un po' li abbiamo già presentati.
Oggi
per
puntata
chi ci segue...
molto variegata, molto ricca però.
Bravo, nei social, quindi qualcosa insomma l'abbiamo già detto, infatti, perché bravo, la sorpresa non fa parte della nostra caratteristica, però sì, ne abbiamo tante cose da dire, interessanti, divertenti, di riflessione, insomma, ospiti studio e poi anche telefonici, ma poi come diceva Cristina lo scopriamo
fino
al 5
settembre, quindi un po' di musica e poi iniziamo, vai.
Yeah, rock and roll. hands across my beating heart. To do.
E eccoci qua, poi hai sentito chi? Che canzone?
Queen of Stone Age, The Way Adesso. You Used to Do, e Icaleo con Rock and Roller.
Allora, abbiamo oggi, oltre che Tecama nostra, abbiamo anche un'altra Tecama Ciguai che ci riprende.
Sì, l'abbiamo sorpresa da due lati.
Ne abbiamo due come siamo i pesi, una vera regia. 17, vera.
Sì. Ci hanno circondato. Sì.
Infatti noi in realtà siamo di solito fortunati perché ci riprendono da sempre via. Alle spalle. Invece lui lì è in una posizione che non mi è molto simpatica.
Chi è, chi è diciamo, i colpevoli di tutto ciò?
Io, sempre io.
Per colpa di Cristina però...
Io l'ho fatto perché è un regalo per il Silvio.
Oh,
scusa.
Per il...
Sì, adesso mi vengono le guance rosa come gli anni.
Questo per
no, scherzo.
In realtà questo per coprire il fatto che non abbiamo comprato nulla. Infatti. E allora adesso in maniera carina Cristina la sta dicendo
scusa,
regalo,
è un regalo
esatto. Va bene,
ma
vabbè,
regalo
ci,
libera, non
ci rifaremo dai.
Non ti preoccupare.
Allora, forse sì o forse no, perché dipende sempre se
sempre
27,
prima di 28 ricordati sempre prima di 28.
Presentiamo gli ospiti, allora, e partiamo da,
direi.
Sì, da un persona che si parla di un argomento molto interessante, particolare ma anche interessante, che guarda anche un po' il futuro, diciamo, dei Umbria, adesso lo diciamo bene, e si chiama Alessandro Reyes Cenusa, ho detto bene?
Sì, ce lo dice lui,
Alessandro. No, il nome è ok, il cognome è Reyes, lo cambierei perché con i miei problemi con la consonante,
con la
R, Alessandro Cenusa, così facciamo un po'
sarebbe secondo me bravissimo in arabo.
Sì, anche
ma,
in Francia,
ma forse anche in inglese.
Forse in inglese, sì, Francia, è vero, perché c'è la R un po'.
Innanzitutto grazie a voi per...
Grazie per essere venuto.
Guarda, non è una gabbia di matti come tu puoi immaginare, vogliamo rassicurarti che in realtà è peggio.
Sì, esatto, è peggio.
Già che abbiamo come capo conduttore lui, vorrei capire un po'.
Non sono capo, grazie.
Comunque lo stai presentando al meglio della tua
visto?
Performance.
Ah, visto, posso fare...
Direi di continuare. Okay.
E oggi in Italia ci fai di un argomento che riguarda coinvolgere ferrovie, dimmi se sbaglio.
Sì, esattamente.
E non solo, tanti vari soggetti e vari enti, no? Anche uno sguardo nel futuro.
Sì.
Una descrizione di questo progetto, diciamo, di questo, di questa attività di cui abbiamo parlato.
Io penso così, che è un argomento che va affrontato nella maniera giusta, se no qui rischiamo che tutti i nostri ascoltatori si addormentino fra un minuto. È molto semplice. Al giorno d'oggi diciamo che ci sono alcune esigenze di un'azienda che fa trasporti. Ora, noi qui discutiamo delle ferrovie, perciò Italo oppure treni. Trenitalia, però in generale funziona in questo modo, un'azienda offre,
in generale, no?
Sì, diciamo che un'azienda privata, come ormai lo sono tutte, offrono dei servizi, questi servizi poi fino hanno cioè necessariamente sono alcuni obblighi di bilancio che li costringono a avere tutto più produttivo possibile. Da un'altra parte c'è l'utenza. Utenza che giustamente è rappresentata da un mondo che è quello associativo, che giustamente ha delle richieste per migliorare delle esigenze finché il servizio sia sempre buono, puntuale, ricco, qualitativamente adeguato. Diciamo questo, che il punto è far incontrare queste due esigenze, cioè da una parte ciò che è sicuramente giusto che i viaggiatori abbiano, che gli utenti abbiano, perché ricordiamo che non è che c'è solo il viaggiatore che fa ogni giorno da casa sua al lavoro, c'è pure quello occasionale, il turista. Allora far sì che queste esigenze si incontrino con le possibilità di una qualsiasi azienda che faccia trasporti di poterle accontentare, di diciamo poterle accontentare con programmi chiari e soprattutto che siano attuabili, non con diciamo promesse che poi lasciano il tempo che possono trovare. Sì, nella fattispecie diciamo che uno degli aspetti più interessanti di questo mio essere un interlocutore tra Italo Trenitalia e associazioni è quello del cercare sempre di far sì che da una parte le suddette aziende possano produrre i loro utili, però ricordandosi che investire oggi è anche un diciamo guadagno per il prossimo futuro, insomma, perché se tu fai un servizio che è più attrattivo, tu hai più gente, hai più soldi, ok? Dall'altra parte è più che giusto che l'utenza abbia richieste che siano sensate. Questo io posso dire che per quanto riguarda qui in Umbria il mondo delle associazioni è molto chiaro e schietto, e soprattutto diciamo che raramente chiede cose che non sono realizzabili. Okay. E il mio compito diciamo è fare un po' il cuscinetto e dare spazio sia all'azienda che ai viaggiatori, e poi proporre quella che è una sintesi, diciamo.
Poi tu sei anche giornalista, sei di Umbria, quindi mi hai detto che per dei giornali, no, siamo qui in Umbria, no, anche su questo aspetto hai fatto insomma dei lavori, anche qualche giorno fa hai fatto una conferenza, di me sbaglio?
Sì, era una conferenza che si è praticamente tenuta alla sala della Vacara, certo. Perugia. Era l'8 giugno, in quell'occasione io avevo proposto una conferenza dove erano invitati sia rappresentanti di appunto Trenitalia, Italo, ma anche RFI, che poi è l'azienda che ti gestisce ciò che è l'infrastruttura. E da una parte, da un'altra parte associazioni, cioè avevo invitato a Confconsumatori, avevo invitato il signor Giusti, che è rappresentante di tutti i comitati dei viaggiatori umbri su ferro, c'erano pure anche altre persone come l'ingegner Fressoia e il colonnello Trechiodi di rispettivamente di Italia Nostra e del comitato Ultimo Treno, e come terza parte era ovviamente la rappresentanza per diciamo la parte che è più politica. Cioè avevo invitato dal sindaco, che poi aveva avuto qualche problema, non mi c'era venuto, aveva mandato giù l'assessore Casaglioli, a consiglieri regionali e pure a parlamentari.
Dopo parliamo anche dei progetti futuri, no?
Sì, erano emersi in quell'occasione. Io avevo fatto incontrare le tre posizioni.
Ok, dopo ne parliamo.
Grazie.
Presentiamo anche a voi, anche sì, a tuo,
lo presento io, sì, si e chiama Luca.
Quello che ci stai prendendo, perché
quello che ci sta riprendendo
è ammirante, lui è sì, che è sul campo.
È certo, perché deve fare il regista, deve fare il portaborse, deve fare con il cartello pubblicitario. Adesso lui, perché è impegnato, adesso ha due mani sul telefono, però ha portato anche i cartelli con scritto pubblicità.
dopo
li facciamo vedere.
Ok, andiamo con la musica.
Andiamo con la musica e vorrei introdurle un po'. Bravo. Perché abbiamo un attimo da parlare su questo. Purtroppo recentemente abbiamo avuto la scomparsa di Dolores O'Riordan,
qualche giorno fa,
la cantante dei Cranberries, e quindi io ci sono rimasta veramente molto male, cioè nel senso, di solito sì, quando muore un cantante, un attore, ce l'hai sempre un po' quel pathos un pochino, però credo che cioè questa scomparsa improvvisa mi ha un po' diciamo
turbato.
Sì, perché sai, è un po' come quando perdi quella parte di te che è ancorata un po' a quel quando eri piccolo.
Dei ricordi,
e senti, no? Sì, sai, i ricordi. E allora
aggiungo due cose. Sì. Intanto giovane età, 46 anni, sì, quando è morta, e poi andiamo con la musica, una piccola cosa a voi. Giorni fa hanno parlato un po' della vita di questa cantante. E come spesso succede in tanti artisti, no? Sì. Si dice genio e sgregolatezza, scusate, ho utilizzato parola meno adatta per me, però un grande talento che però ha avuto una vita privata negli ultimi tempi, molto tormentata, problemi di alcol, una fortissima depressione, addirittura problemi dal punto di vista mentale, no?
Sì, lei era stata diagnosticata la bipolarità, se non vado errato, e poi bipolari. Lui però, cioè lei aveva avuto anche problemi piccola di abusi,
un amico di famiglia,
esatto, come un po' Chester Bennington comunque, sì, sì. Ne abbiamo avuto anche l'anno scorso proprio, la scomparsa di dicembre, l'estate scorsa, quindi c'è stato un po' questo contraccolpo ultimamente, cantanti. Esatto, molti cantanti praticamente fanno uscire questa loro...
La parte buia un po' di sé.
Sì.
Andiamo con musica, e questa è per quindi questa quindi, grande
cantante. Sì, usiamo i Cranberries con Promise e poi Jay-Z e Linkin Park con Numb and Core.
Tutto okay. Per voi, a dopo. Thank you.
with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roar. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, make some noise. Get him, Jay. Who you know fresher than hoe? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lurking, yeah. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like Angie rapping his prime. I'm Young H.O., rap's Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what you expect? Yep, yep, grand opening, grand closing. Damn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open a hand with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see you can't replace him with cheap imitations of these generations? Hardcore, do you want more? Cook and roll with the Brooklyn Boys. One last time, I need y'all to roll. What I made for you. Knew if I paid my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drive a couple of hits, look how they wave to you. From R.C. to Madison Square, to the only thing that matters is just a matter of years. As fate would have it, J status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you. Probably name you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Except I take one for your team, and I need you to remember one thing.
One thing.
I came, I saw, I conquered. A record sale, sold out concert. Come up, you want this encore. I need you to scream to your lungs and soul.
Come on.
Tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. But under the pressure of walking in your shoes.
Eccoci qua,
siamo tornati
in diretta.
Secondo momento della puntata, insomma, cambiamo un attimo
argomento, diciamo.
Argomento, siamo passati dai treni, ma poi li riprendiamo con Alessandro, perché ci sono rimaste tante curiosità, tante domande da farle, tra cui anche capire un po' come un ragazzo giovane così si avvicina a tematiche così, così importanti. Invece in diretta telefonica abbiamo Mario Alberto Catarozzo. Mario, mi senti?
Sì, certo.
Ciao.
Ciao.
Ciao Mario, grazie ancora di averci dato questa possibilità di parlare con te telefonicamente. Insomma, mi sarebbe piaciuto tantissimo averti qui e ovviamente l'invito è aperto e steso per quando vorrai.
Con piacere, grazie a voi.
Grazie a te. Allora, ti presento, anche se io non credo che tu abbia grandi bisogni di presentazione, però Mario Alberto Catarozzo è un formatore, un business coach professionista, cresciuto e formatosi nelle scuole, insomma, di NLP, comunque insomma di programmazione anche neurolinguistica, poi tu entrerai nel dettaglio della cosa. E un professionista che è nato, no, ci siamo confrontati l'altro giorno dagli studi professionali, ma poi si è evoluto diventando poi il coach di realtà aziendali importanti, anche di ambiti sportivi. Quindi insomma sicuramente un'evoluzione in crescita, è un grande professionista. Per questo noi ci riteniamo assolutamente contenti di averti qua. Cosa importante, Mario, io ero incuriosita, come ti avevo fatto presente nel nostro contatto, del tuo format, del punto su di me, no? Vado diretta su questo argomento, ma poi ti riprendiamo anche su altri. Punto su di me è un format molto originale che tu hai creato. Si tratta, questo lo diciamo per gli ascoltatori così li incuriosiamo un po', di tre giornate che si passano in una località molto bella della Valle d'Aosta, e 30-34 persone, se non erro, partecipano in queste tre giornate, lontane da tutto quello che è tecnologia, cosa per noi assolutamente impensabile, e vivono delle esperienze forti legate a delle tematiche che sono carisma, autostima, gestione delle emozioni e leadership, no? Ok, quindi mi incuriosiva, uno, capire che tipologie di persone si approcciano a questi corsi e se ci sono, diciamo, delle tematiche più interessanti rispetto ad altre, cioè se ti richiedono più la leadership, più l'autostima, cioè un po' anche la visione che tu hai del tessuto sociale che viviamo, no? Che cosa ti si chiede in particolare? Le aree, insomma, sono varie, però immagino che ci sia una predominanza di un ambito piuttosto che un altro. Ci racconti intanto l'esperienza di Punto Su di Me, che non credo che sia alla prima edizione, giusto?
No, assolutamente, questo è il secondo anno di Punto Su di Me, ha avuto inizio nel 2016, abbiamo fatto due edizioni nel 2016, sì? Abbiamo fatto un'edizione nel 2017 e avremo nel 2018 la prima il 20, 21 e 22 aprile, quindi tra pochi mesi, tra 3 mesi. Nasce, sì, Punto Su di Me, come dice anche il nome, dall'esigenza di... Io lavoro principalmente con un target business che sono i professionisti dell'area legale, quindi avvocati, notai, consulenti del lavoro, commercialisti, e poi lavoro con manager e imprenditori. Quindi è un target abbastanza alto,
sì,
sia culturalmente, ma anche di persone che sono abituate a vivere velocemente, che usano molto la tecnologia, che viaggiano molto e che hanno poco tempo per se stessi. Che cosa mi succede? Che siccome sono 10 anni che svolgo specificamente questa attività di coach e formatore, sono stato per 20 anni manager nel mondo dell'editoria giuridica prima di questa esperienza,
sì,
lavorando con loro, quello che io ho notato è che l'autostima e la gestione delle emozioni, anche quando si parla di business, si parla di affari, di lavoro, di soldi, è fondamentale, è al centro. Cioè questo elemento tipicamente life,
sì,
che noi siamo abituati a vedere magari in altri ambiti, in realtà è un pilastro, una colonna portante della vita di ciascuno, qualunque ambito sia, cioè il politico, lo sportivo, il manager, il professionista, se hanno problemi nella gestione delle proprie emozioni, che poi vedremo se volete, questo va, sì, a incidere sulla propria autostima, automaticamente subiranno delle conseguenze anche nei risultati dello sport, nei risultati professionali, oltre a quelli più diretti, cioè più visibili, quelli familiari, per esempio, personali. E quindi nasce questo format,
sì,
che si compone di 3 giornate, noi ci ritroviamo in questa località, in realtà non li faccio soltanto a Gressonei,
sì,
li faccio anche in altri posti, normalmente scelgo la montagna o la collina, perché sono posti molto raccolti, dove ci si trova il venerdì, arrivano i partecipanti,
sì,
il venerdì posano il cellulare, iPad, quant'altro, cioè tutti gli strumenti tecnologici che riprenderanno la domenica sera quando vanno via. In quei 3 giorni, venerdì, sabato e domenica, noi affrontiamo, partiamo con le tematiche della gestione delle emozioni, quindi si va dalla gestione delle emozioni principali che sono, da un lato, la paura del fallimento, sì, la paura dell'errore, la paura del giudizio, lo stress, l'ansia. Si va poi ad affrontare il tema centrale dell'autostima, cioè della capacità di gestire al meglio quello,
sì,
che ci deriva dai 2 coach che tutti abbiamo avuto nella nostra vita, i nostri genitori. Poi qualcuno è stato più fortunato e ha avuto dei genitori motivanti che hanno creduto in lui e quindi hanno alimentato già da piccolo la sua autostima. Da piccolo, cioè nei primi anni in cui si forma l'identità della persona,
certo,
altri meno fortunati hanno avuto invece, anche in buona fede per l'amor del cielo, ma genitori che invece hanno evidenziato ciò che gli mancava, i difetti, guarda tuo fratello, tua sorella.
Quindi tu dici che, perché, un po' anticipando anche la mia curiosità, quindi l'autostima è frutto di quello che è la nostra infanzia, no? Come poi tutte un po' le problematiche, diciamo, di tipo psicologico, no? Spesso ci spiegano che tutto nasce e parte da dove arriviamo e che quindi quello che siamo è una traduzione effettivamente di quello che ci hanno trasferito, come dici tu, comunque anche inconsapevolmente i nostri genitori, per cui mi dai una riprova anche sul discorso autostima, perché io in realtà l'associavo magari a delle altre cose, cioè non la legavo necessariamente alla vita familiare, però mi stai dando insomma questa informazione sicuramente nuova e utile.
Immagina questo, prova ad immaginare l'autostima come un contenitore.
Sì.
Un contenitore che deve essere continuamente riempito, raboccato dall'alto, e sì, che ha un rubinetto nel basso. Quindi non è l'autostima qualcosa, un equilibrio statico, una
sì,
volta che l'ho raggiunta, ma è un equilibrio dinamico. Noi dobbiamo continuamente nutrirla, perché l'autostima nell'arco della nostra vita parte, comincia a costruirsi nei primi anni di vita, nelle relazioni con le persone per noi fondamentali, quindi i genitori, i fratelli, sono i parenti più stretti, il nostro nucleo. Poi
sì,
dopodiché ci saranno tanti eventi della nostra vita personali, pensa per esempio, non so, fidanzati, fidanzate, matrimonio, amici, e ci saranno situazioni professionali, il successo, il superamento di un esame, il non superamento, eccetera, i soldi, che andranno ad alimentare o andranno in qualche modo a ridurre, a sgranocchiare, ad inficiare questa autostima. La bella notizia è che anche se l'autostima si forma nei primi anni di vita, lì trova, diciamo così, le sue radici, quantomeno quelle più remote, la cosa bella è che sull'autostima si può lavorare, si può recuperare se è stata persa,
sì,
si può come dire, integrare laddove abbia avuto delle carenze e si può coltivare. Questa è la cosa più.
Ok, ascolta Mario, in queste tre giornate del Punto su di me, che tipo di interazioni nascono tra i partecipanti? Cioè ci sono, è un seminario, insomma, però immagino ci siano anche delle, credo, qualcosa di pratico. Ora, chiaramente non voglio entrare troppo nel dettaglio per non scoprire, insomma, quello che poi i partecipanti vedranno, però che tipo di interazione nasce? Un'interazione attiva, ognuno è un po'... da una parte, quindi ti segue, però insomma c'è qualcosa di individuale, cioè, voglio capire un po' le dinamiche che si creano tra persone che, come dicevi tu, sono di un taglio generalmente medio-alto, che quindi magari, no, abituate a relazioni di un certo tipo, cioè, voglio capire, snaturati dalla loro veste, snaturati dalla tecnologia, che cosa diventano, che cosa...
Allora, considera che si stringono delle relazioni fortissime, sono tre giorni veramente dominati da molti esercizi, cioè molto aspetto pratico.
Sì.
Di teoria ce n'è una parte, ma noi lavoriamo con i video, per esempio, con le musiche, lavoriamo
sì,
con esercizi che vengono fatti a coppia, gruppi di tre, l'aula viene divisa in due, cioè vengono fatti tante forme di esercizi dove si cerca di andare a rompere quelle che sono le dinamiche che ciascuno porta dalla propria vita quotidiana,
uh-huh,
e fare in modo che le persone che inizialmente non si conoscono, tu pensa che arrivano le persone,
sì,
inizialmente sono abbastanza timide, quindi le prime due ore ognuno si siede lì un po' rigido, no? Riceve il suo diario di quei tre giorni, riceve la sua penna, la sua chiavetta USB, al suo nome, comincia la richiesta del come sei venuto qui, cosa stai cercando, eccetera. La parte bella è che le persone di ciascuno conosceranno in tre giorni fondamentalmente il nome, non sanno neanche che attività uno svolge.
Ah, okay.
Usciamo anche dagli schemi classici, cioè vicino puoi avere l'impiegato e il notaio, il grande imprenditore e il consulente del lavoro. Abbiamo anche dei ragazzi giovani, pensa che nell'ultima edizione c'era una ragazza di 18 anni e una di 20.
Ah, vedi. Perché giustamente nessuno conosce il target, no? Nessuno conosce quello che le aspetterà né nelle attività né conosce giustamente le altre persone. E questo è,
no,
è sicuramente un format vincente.
Il venerdì, cioè dopo
sì,
fondamentalmente 5-6 ore che abbiamo lavorato insieme, le
sì,
persone che hanno lavorato insieme hanno cominciato a conoscersi, hanno cominciato a piangere, hanno cominciato a qualcuno, poi ognuno alla propria anche intimità da tirare fuori, piuttosto che le proprie fragilità, c'è chi ci mette un po' più di tempo ad aprirsi, chi invece è una diga che subito, no, si apre. E già la sera, quando noi mangiamo tutti insieme, perché è costruito il tutto per lavorare insieme durante il giorno, alle 18 di sera si finisce, ciascuno ha 3 ore, dalle 18 alle 21, dove va a fare la spa, perché questa
location
è bellissima in quanto c'è una spa stupenda, quindi c'è chi prenota il suo massaggio, chi si va a fare la spa, eccetera. Dopodiché ci si ritrova alle 9, si mangia tutti insieme, perché io prendo il resort tutto quanto, quindi tutto nostro in quei tre giorni,
sì,
e poi dopodiché la sera, bellissimo, si beve la grolla insieme, si beve la grappina, c'è la musica, si balla, cioè
un'atmosfera particolare,
socializzare con serenità.
certo.
Quindi anche una bella esperienza.
Ascolta Mario, come tu puoi immaginare, i tempi radiofonici non ci consentono di andare troppo, di dilungarci troppo. Ci siamo ripromessi però di risentirci su una prossima diretta fra un po' di minuti, quindi sicuramente riprendiamo da dove ci siamo fermati e ovviamente anche i miei amici della radio hanno tantissime curiosità. Quindi ci sentiamo dopo, grazie intanto.
A voi, grazie.
A dopo, grazie. Ciao.
Should've seen. seen it all, but everybody knows that a broken heart is blind. That a broken heart is blind.
Non è per noi.
Io sono Giovanni, noi no, meno
oggi abbiamo il cartello pubblicitario.
Scusa, per un cartello però, perché no, sono un
io ho pubblicità e poi c'ho il cartello chiudere. Ci manca applausi. No, ce l'avevo applausi. Ah, era anche bello plastificato.
A me piacerebbe questo, guarda, il trenino.
Il trenino tu lo vuoi, eh?
Come vedete, possiamo fare anche peggio, come dicevamo prima.
Insomma, dai, abbiamo avuto un argomento un po' più impegnato, assolutamente interessante. Infatti Mario poi lo richiameremo più tardi, perché poi ovviamente nelle pause tutte le curiosità escono fuori. Ma ci sono riemerse curiosità ovviamente anche nei confronti di Alexandro, perché in realtà noi siamo andati veloce nel racconto, non abbiamo magari consentito neanche agli ascoltatori di capire bene come si arriva a fare un'attività come la tua. Cioè, siamo partiti, ci hai raccontato subito di queste attività che fai, del convegno dell'altro giorno, del fatto di avere diversi interlocutori, di dare voce a più persone, però poi non abbiamo raccontato, Alexandro, come mai un ragazzo come te inizia a fare questo tipo di attività, che poi penso sia la parte più curiosa, no, di questo da raccontare.
Beh, diciamo innanzitutto che è stato un percorso un po' tortuoso, un po' banale. Cioè, mi spiego, banale perché anzi io ero uno di quei ragazzini, io sono del 1987, di quell'ultima generazione che forse giocava col mitico trenino della Lima sul tappeto di casa.
Anche io giocavo con
i trenini. Però tu non sei dell'87. Lo so.
Diciamo che è un po' nato sì per gioco, che poi è divenuta passione. Poi diciamo che il mio sogno da piccolo era fare il macchinista, cioè proprio per gioia di mamma, che non gradiva moltissimo.
Non avresti sbagliato però, perché poi è una professione ricercatissima, per me che faccio selezione del personale, quindi ti dico che non avresti sbagliato.
Ma faccio sempre, ovunque sia, diciamo, sono un tempo per recuperare, diciamo, se lo volessi fare.
Assolutamente.
Comunque sia, poi crescendo magari, come un po' tutti quelli che sono appassionati, poi passano da, diciamo, giocattolo a ciò che è più un discorso e più modellistico, più, diciamo, poi ricercano la realtà, iniziano a leggere pubblicazioni. Allora questo è stato un po' un percorso che mi ha accompagnato dai miei 3 anni fino ai miei 18 anni. Alla maggiore età ho iniziato a interloquire pure con persone sia del mondo associazionistico e politico. Io prima dicevo appunto, no, con consumatori,
sì.
Il mio referente, che è il signor Benda, il signor Enzo Benda, era un amico che è di famiglia, lui a quell'epoca era ancora capotreno, perciò diciamo che io più che fare affermazioni, cioè dirgli che bisognerebbe fare così e così e così, io dicevo una mia idea e poi ponevo come una domanda, allora poi mi rispondeva lui. Allora io diciamo che mi sono trovato sempre tra appunto chi faceva parte dell'organizzazione, ho iniziato con il signor Benda ma poi ho espanso, diciamo, le mie conoscenze di altri responsabili, e chi nella società civile, magari perché comunque sapeva che io, diciamo, che dell'argomento un po' lo masticavo, facevo alcune domande. E io allora lì, anziché azzardare le solite risposte, che poi tanto purtroppo sono sempre quelle, che non c'è la volontà, che l'Italia è brutta perché è corrotta, che non c'è il complotto, sono risposte che però appunto, perché sono luoghi comuni, a me non mi hanno mai accontentato, perché è troppo facile dire, cioè come accettare che è per una fede che una cosa è in quel modo e senza averci provato. Lì io che conoscevo sia la versione di chi utilizza il mezzo che quella di chi ci lavora, allora lì ho sempre cercato un po' di farli incontrare, perché io mi sono detto alla fin fine è nell'interesse di tutti far sì che le ferrovie funzionino. Che perché qui è una comunque sia un sistema industriale, economia, cioè qui si parla di, a parte profitti dati dai biglietti da chi, diciamo, paga, ma si parla anche dell'occupazione, il lavoro, cioè quindi è un sistema che se funziona è nell'interesse sia di chi lo gestisce che di chi lo usa. E è, diciamo, da questo che poi contemporaneamente io in quel periodo avevo iniziato un po' ad orientarmi un po' come tutti alla fin fine i diciottenni, che dopo tanti anni di quando sarò grande farò questo, a un certo punto tu arrivi là che sei grande e devi un po' capire ciò che devi fare. Allora ho iniziato l'università e mi sono dedicato al giornalismo. E così facendo ho trovato in questa attività un'attività che mi dava anche spazio per proporre una tesi. E le mie tesi sono quelle che cercano sempre di fare incontrare le esigenze di un po' tutti gli attori di questo gioco.
Ok, chiaro. Quali sono i canali? Io ho visto utilizzi molto i social, sì. No? Anche per dire la tua. Quello è lo strumento principale?
Beh, chiaramente per ora sì, perché comunque sia accedere a dei canali più professionali comporta un livello anche di crescita professionale che io ancora rispetto a tanti che sono colleghi e professionisti io non ho e che mi auguro un giorno di poter raggiungere. Ma anche e soprattutto c'è una questione che non è secondaria, che è gli investimenti, cioè per poter partire con un'organizzazione in grandissimo stile sono necessari degli investimenti economici non indifferenti. Il social network è un po' quello che ci ha portato questo ventunesimo secolo, è un po' uno spazio dove è possibile dire la, diciamo, propria, però facendo sì che arrivi, diciamo, a persone rapidamente, sì, ma soprattutto a persone che magari non le conosceremo perché fanno parte della tua cerchia di amici, conoscenze, e così facendo è un rimbalzo continuo.
Okay.
E così il messaggio arriva più.
Ok, poi ci dirai proprio quali sono state le reazioni magari di questa tua attività sul social.
Andiamo con la musica?
Sì, direi di sì, e poi nella ripresa richiamiamo Mario.
Prima di con la musica ricordiamo che oggi è il compleanno, ricordiamo, ad Atenas, che oggi è nato, la cattolica di Simoncelli, grande sicche, sì. Nato appunto a Katowice e morto il 30 età. Maggio del 2014 sul circuito di Sepang.
Oggi la stiamo
tirando, ma forse è meglio così, capito?
Però lui stava guidando una moto,
musica allegra, con me parli musica allegra, ok,
lasciamo le dita,
ci sta.
Yeah.
eccoci qua, tornati indietro per aver sentito.
Che dice che vai. Io oggi sono
allora, Foster the People con Pumpkin Up Kicks.
Yes. E ci fidiamo di te,
all'italiana calci pompati,
esatto, okay. Diciamola così.
Diciamola così.
Bene, bene, perché noi non ci possiamo porre, no? No, data la nostra ignoranza, quindi qualsiasi cosa le dica
è giusto.
Va bene, va bene, va bene, sulla fiducia. Beh, siamo tornati con Mario Alberto Catarozzo. Mario,
eccoci.
Ciao. Allora, innanzitutto speriamo di non esserti sembrati dei pazzi, perché può essere l'impressione che diamo, ma alla fine dai, non è così, è un'immagine sbagliata. Ascolta, nel frattempo ci sono venute un po' di curiosità, no? Ognuno di noi c'ha la propria. Io prima di farti fare le domande dai miei amici della radio, ti volevo intanto fare dei complimenti per l'intervento che hai fatto al Festival Internazionale del Marketing di Philip Kotler, perché sei stato bravissimo, nel senso che hai raccontato in chiave di favola moderna il marketing degli ultimi anni, quindi veramente un grandissimo, grandi complimenti, perché per me sei un oratore favoloso. Detto questo, ti faccio chiedere le curiosità che nel frattempo, insomma, ci sono venute chiacchierando un po' delle tematiche di cui abbiamo parlato su Punto Su di Me.
Yes, allora, ciao Mario. Allora, la mia domanda era, visto che sei un oratore / motivatore, che cos'è, secondo te, che dà l'impulso a una persona, che la spinge dal semplice ascoltare all'agire proprio?
Allora, diciamo che passaggio dal pensare al fare è la cosa più difficile, perché noi abbiamo tre elementi che ci impediscono di passare all'azione. Il primo è la pigrizia, cioè molti di noi sono pigri proprio anche fisicamente. Il secondo è psicologico, cioè la paura del nuovo, del diverso, dell'iniziare qualcosa che non conosciamo. E il terzo invece è neurologico, cioè siamo abitudinari, quindi tendiamo anche consapevolmente a ripetere quello che sappiamo fare. Ecco qui per esempio il ruolo che può avere il coach. Il coach appunto nasce nel mondo sportivo, è un allenatore e ha la funzione di rappresentare un po' il terzo occhio, cioè di aiutare, supportare la persona a uno, fare chiarezza, due, definire delle priorità, tre, passare all'azione e poi tenere il timone, perché fare non basta, bisogna continuare a fare. Esattamente come nello sport, non è che voi andate in palestra una volta e siete allenati tutta la vita, dovete continuare a farlo. Certo. La bella notizia è che il cambiamento è in discesa e non è in salita come molti pensano, cioè il momento più difficile è rompere il ghiaccio. Quando io dovete tornare in palestra o io devo fare qualcosa, il momento più difficile è partire. Quando poi ci siamo andati una volta, due, tre, ogni volta sarà sempre più semplice.
Vero,
capito,
vero.
Afferrato.
Infatti Mario, adesso guarda, proprio su questo argomento mi sento un po' chiamata in causa, perché proprio in questo periodo ho affrontato un cambiamento importante, no? Di vita professionale, di città, di amicizie, di tutto. E quello che dicevi tu sul cambiamento è vero, forse fondamentalmente è un imparare a fare una cosa, poi di volta in volta la cosa si acquisisce e ci dà maggiore sicurezza. Ma la tua visione del cambiamento è sempre un aspetto positivo a livello umano, cioè chi lo fa prova probabilmente vuol dire che ha tirato fuori delle risorse che magari aveva accantonato, oppure secondo te il cambiamento non necessariamente è positivo, va ragionato?
Allora,
ecco.
Guarda, il cambiamento per definizione è qualcosa di imprescindibile, cioè noi cambiamo sempre consapevolmente o inconsapevolmente, non fosse altro che passa il tempo e invecchiamo, quindi il cambiamento è in sé. Dopodiché sta a noi trasformare il cambiamento in miglioramento. Questo sì, possiamo farlo. Ci sono persone che cambiano, per esempio, pensa a persone che invecchiando diventano più acide, più dure. Ecco, il cambiamento non è stato positivo in quel caso.
Certo.
Ci sono persone che diventano più sagge, invece.
Sì.
E infatti su questo, se mi permettete, un elemento che io ritrovo come comune denominatore nella mia professione di coach è l'idea che le persone hanno che sia il passato a condizionare il futuro.
Sì.
Ma guardate che non è così, è esattamente il contrario, cioè è il futuro, quindi è la vision, è ciò che io mi immagino che accadrà o che possa accadere ad influenzare e a determinare le mie scelte. Certo, le esperienze fatte è logico che condizionano, ma in che termini? Le esperienze sono dei cartelli stradali, cioè ci dicono cosa è andato bene, cosa no, cosa puoi continuare a fare perché ti porta risultati e dove invece no way, è inutile che vai avanti, è strada a fondo cieco, cambia.
Sì.
Ma non ci dice cosa troveremo davanti, la vita è un tentativo. Se le persone proiettano le esperienze passate nel futuro pari pari, è logico che si sentono condizionate dal passato, ma in realtà hanno reso futuro quel passato.
Sì.
Posso farvi un esempio?
Sì, come no.
Io ho un'esperienza difficile, per esempio, ho un'esperienza difficile con una, adesso analizzo un po', non me ne vogliate, con una ragazza bionda, allora che mi convinco che tutte le bionde sono particolarmente scorbutiche e mi possono far soffrire. In futuro io farò ben lontano dalle bionde e cercherò di conoscere solo le more, ma sì, in realtà non ha determinato la mia vita futura l'esperienza che ho avuto, ma ciò che ho fatto io con l'esperienza che ho avuto, l'interpretazione, cioè io ho preso, proiettato quell'esperienza sul futuro dicendomi sarà così, può capitare ancora questo, quindi evito. E vedete che il futuro non è il passato.
Quindi questo è un limite. Diciamo, quindi
che possiamo agire sul futuro, possiamo costruire.
Ok, con una visione più positiva, quindi sganciandosi da quello che ci portiamo dietro come bagaglio del passato. Ascolta Mario, c'erano delle altre curiosità, ma Alessandro aveva una domanda da porti.
Sì, guardi, mia curiosità è, diciamo, legata a come riconoscere una mancanza di autostima e, come seconda domanda, a come far sì che poi magari, se si diventa dei genitori, a non far sì che i figli poi abbiano di queste, diciamo, problematiche.
Allora, la mancanza di autostima lo si può vedere nella propria vita da tanti aspetti, perché assume ovviamente diverse forme. Se vogliamo andare a vedere che cos'è l'autostima, no? È la autostima, come dice la parola, è la valutazione che noi diamo di noi in relazione alla capacità di affrontare nella vita delle sfide, delle situazioni. Se siamo intimamente, per tante ragioni, siamo convinti di potercela fare, di essere in grado, di essere all'altezza, affronteremo le cose in un certo modo. Se siamo convinti del contrario, molti di noi derivano dalla cultura dell'errore, come si chiama, cioè i genitori e poi magari anche gli insegnanti a scuola continuano l'opera di alcuni genitori nel continuare a focalizzare l'attenzione del ragazzo su ciò che ha sbagliato, ciò che non sa fare, dove non è in grado, lascia stare, tu con la matematica non c'entri niente, sei stonato, hai il culo grosso, non è, tutte queste cose. Lì tutti questi tasselli vanno a creare l'autostima. Cosa fanno poi molte persone? Siccome questo diventa poi inconscio, inconsapevole, quando poi rivestiranno il ruolo che hanno magari subito quando erano piccoli, cioè il ruolo del genitore, tenderanno a ripetere lo schema che hanno appreso. Anche se l'hanno odiato, conoscono solo quello. Allora, ciò che possiamo fare in maniera veramente, se vogliamo, concreta, pratica, senza andare su grandi discorsi, è quello di imparare a coltivare innanzitutto una cosa che sta mancando oggi, un po' di solitudine, ma solitudine positiva, cioè capacità di stare un po' con se stessi, di vedersi dentro, capacità di prendersi cura e anche rispetto di sé. Noi oggi siamo attaccati, per esempio, a questi telefonini che sono strumenti fantastici per certi aspetti, ma diabolici per altri, e non riusciamo più a stare da soli. Chi oggi riesce a leggere un libro un'ora? Chi si ferma e guarda il cielo un quarto d'ora la sera? Cosa che un tempo, 50 anni fa, ma 120, 25, senza andare indietro di secoli, si faceva normalmente.
Sì.
Questa cosa comporta che noi non ci guardiamo dentro, e quindi se abbiamo delle carenze, noi tendiamo a colmarle stordendoci con l'esterno, amici, situazioni, chat, feste, telefonini, macchine, vestiti, va tutto bene per l'amor del cielo, ma se non ci prendiamo cura di noi, non torniamo a quello che si chiama orecchio interno, cioè torniamo ad ascoltare le nostre istanze, le nostre esigenze più profonde, non possiamo neanche metterci mano.
Sì.
Il rischio è che poi andiamo a proiettare sui nostri figli in buona fede, ma andiamo a riproporre le cose che noi abbiamo subito, a scaricare su di loro delle nostre incapacità, delle nostre paure.
Certo.
E ovviamente i figli cresceranno a loro volta con due coach, mamma e papà, che in buona fede, ma non ce l'hanno fatta a trasferirli nei primi anni di vita quella sicurezza in sé che invece è utile avere, ma che sacrificio, no? La capacità di sbagliare, cadere, rialzarsi.
Certo, certo, chiarissimo Mario. Mario, ascolta, ti farei ricordare l'appuntamento con Punto su di me nelle giornate che sono ad aprile, adesso se ci dici anche le giornate.
21 e 22 aprile, okay. Saremo di nuovo a Gressonel, questo episodio bellissimo, 3 giorni ad occuparci di noi.
Ok, infatti conto di esserci, quindi mi auguro che mi riserverai un posto in questa importante platea.
Per chi avesse piacere può andare sul sito che è puntosudime.it, sì. Trova tutte le informazioni per poter
e può registrarsi. Poi hai anche ovviamente le tue pagine personali e il tuo profilo LinkedIn dove possono...
Siamo sui social, siamo dappertutto e okay. Permettimi con l'occasione per chi invece fosse interessato come genitore, sì, ad affrontare queste tematiche, noi abbiamo un altro progetto e un relativo sito che è sviluppailtuofuturo.it, dove sì, affrontiamo corsi proprio per i ragazzi che vanno dai 15 ai 25 anni sulle soft skills, la capacità di affrontare l'interrogazione, gestire il tempo, lo stress, la tensione, sì, e per i genitori come diventare i coach dei propri figli.
Ok, sicuramente molto interessante anche questo. Mario, ti ringraziamo tantissimo.
Grazie Mario. Grazie Mario.
E speriamo di risentirci e di vederci di persona infatti molto presto. Grazie ancora.
Grazie ancora.
Ciao,
ciao, ciao Mario.
Ciao.
Ciao, ciao.
Andiamo con la musica, vai.
Fixing up a car, driving it again, searching for the water, hoping for the rain, up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field, up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough, see a bird soaring high, but the flood is in your blood. In your blood, underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up, saying,
we're gonna get it together right now. For the moon, trying to empty out the ocean with a spoon. Up and up, up and up. How can people suffer? How can people part? How can people struggle? How can people break your heart? Break your heart. Oh, yes, I wanna grow. Yes, I wanna feel. Yes, I wanna know. Show me how to heal it up.
cementare di questa Love on Top che ieri sera a cena del club me l'ha dedicata Monkey, considera, per il mio compleanno.
Ciao Monkey,
grazie della dedica.
E anche di proprio il compleanno del club,
è stato pochi giorni fa. Quindi, pochi giorni fa, ieri abbiamo festeggiato insieme sia il mio che quello del club.
Una bella esperienza, una bella realtà.
Allora, vai. Secondo spazio, noi siamo gente generosa, perché
chiamiamo tutti oggi.
Siamo soprattutto chi ha festeggiato gli anni, perché ci piace tanto entrare in integrazione con altre radio, quindi con altri nostri colleghi di varie parti d'Italia. In questo momento ci colleghiamo con Tony Bartalotta. Antonio, Tony, ci sei?
Tony?
Ciao, Tony.
Ben trovato.
Intanto ricambio.
Ciao, da Roma.
Infatti, da Roma.
Invece noi da Perugia.
E infatti. Ciao, allora, che poi la radio, no, Tony, la raccontiamo. La radio nella quale fa il programma è una radio web, si chiama White Radio, una radio toscana, no? Diciamo, però voi avete Prato. Poi uno studio di Prato, esatto, e voi avete il programma che fai tu, lo conduci da Roma, adesso ce lo racconti. Mi piace dire del tuo programma e raccontarlo usando il termine che siete una radio un po' controtendenza, perché non una radio, scusami, un programma un po' controtendenza, perché? Perché fate tanto parlato e poca musica, no? Che poi per chi fa la radio è esattamente
è
l'opposto. Questa volontà di questo format è nata da te, è stata condivisa? Come mai, insomma, l'idea di andare un po', tra virgolette, contro tendenza?
Guarda, qualcuno ci dice tante parole per niente, certe volte si criticano perché siamo un po' troppo lunghi, però il contesto della trasmissione sta già nel titolo, perché Tony e Motivi non è solo il mio nome Tony, ma Tony musicali, no?
Sì.
E Motivi è motivi sempre musicali, ma motivi come argomenti, quindi
certo.
Noi ci definiamo, ecco, come una trasmissione, una talk radio, nel senso che facciamo sia più parole che musica, perché abbiamo sia ospiti in studio che molte dirette telefoniche.
Sì, sì,
e
sì.
Poi questa tendenza, diciamo, a dare spazio più alle parole è venuta con il corso delle trasmissioni e insomma funziona e andiamo avanti così.
Ma poi la verità è che voi siete simpatici, ironici, quindi
grazie.
Alla fine è piacevole ascoltarvi anche per questo. Ascolta Tony, questa è una domanda che hai fatto anche tu a me, ma non te la replico perché non ho originalità, ma perché mi viene così di flusso. Le radio che ascolti tu sono più radio web o sono più radio FM? Cioè il tuo riferimento attuale di ascolto qual è?
Beh, se ci sta ascoltando il direttore di White Radio, dico soltanto che la mia radio preferita è White Radio.
Ma senza dubbio, senza
però
dubbio.
Non è vero, sarei un bugiardo. Però in questo caso rispondo alla tua domanda al contrario di quello che è la mia trasmissione, perché solitamente mi piace ascoltare Radio DJ.
Ah, ok. Perché? Qual è la caratteristica
perché
che te la fa piacere?
Dà spazio a musica emergente, a differenza delle altre radio nazionali, perché nella playlist entrano anche giovani cantautori e giovani formazioni di band italiane, mentre nelle altre radio non vedo questa tendenza, quindi
sì.
Mi piace anche per questo. E poi è molto vicina ai giovani e credo che dia nelle trasmissioni dei segnali molto positivi, oltre che a fare trasmissioni divertenti.
Certo. Senti, la collaborazione con White Radio com'è nata? Cioè tu venivi già dal mondo della radio o ti sei scoperto attraverso...
No, io venivo già dal mondo della radio, però l'opportunità me l'ha data il mio amico Pino Calderuccio, che lui ha una trasmissione la domenica di 3 ore dalle 17 alle 20 e mi ha introdotto lui nella trasmissione. Lui conduce Mi ritorni in mente, una trasmissione molto carina. Trasmette musica 70-80, ma non disco, più italiana che estera. E quindi lui fa radio da 36 anni. Invece per quanto mi riguarda, la mia passione per la radio è nata con la radio stessa, perché io a casa, per esempio, ho una collezione di 36 radio tra antiche, nuove, e mi piacciono soprattutto quelle a transistor degli anni 70. E poi è stata anche una passione, ecco, che mi ha avvicinato alla radio, perché essendo anche giornalista sportivo,
sì,
ho trattato, ecco, magari qualcuno la critica questo tipo di radio, però in una radio a Roma che era anch'essa universitaria, perché anzi è diventata universitaria adesso, che è diventata Radio Cusano,
sì,
a Roma, e prima era denominata Radio Manamanà, e in quella trasmissione di tre ore la sera, ogni sera, trattavamo un unico argomento, la Roma.
Ma dai. Qualcun altro avrebbe trattato l'Inter.
La gioia di Nicola.
La gioia di Nicola.
Quindi sei tifoso umanista, deduco.
Domenica sarà dura, che c'è qualche interista lì.
Sì, sono io.
Eccolo. Guarda, ecco. Stiamo cercando di sopprimerlo, ma non ci siamo ancora riusciti.
Ci siamo
sempre qua.
Vabbè, dai, vinca il migliore.
Dai, finisce 1-1, va bene, un punto per uno a testa, va bene?
Dai, sì, sì, va democratico. Bene, dai.
È l'unico bovino sopravvissuto alle feste.
Sì,
comunque, complimenti, io vi ho ascoltato fino adesso, avete trattato un argomento molto interessante.
Sì.
Poi la musica, sono, ecco, io, a me piace la DJ, come ho detto prima, però la musica che avete trasmesso, le canzoni sono...
Infatti contentissima Cristina, ti avevi chiesto proprio, Tony, anche un po', vabbè, non una critica del programma, assolutamente no, però un consiglio per fare della buona radio, perché poi secondo me ognuno ha il proprio segreto, il proprio approccio, però secondo te, lato ascoltatore, quando è che si raggiunge il risultato? Ti faccio una premessa: una volta, parlando con un conduttore radiofonico molto famoso, mi ha detto, tu raggiungi il risultato quando chi ti ascolta si emoziona, no? Tuo punto di vista? Ah, è lo stesso.
Sì, è lo stesso, però aggiungerei anche se la trasmissione ti fa compagnia, perché la radio si può ascoltare anche da soli e non essere mai soli, perché comunque ascoltare una voce che viene da quell'apparecchio, da quell'altoparlante, e fa compagnia comunque, ecco, è molto bello ricevere quell'emozione di non essere soli, ma insieme a tanti.
Certo. Ascolta, Tony, ci ricordi la tua trasmissione, il giorno e l'orario?
Allora, la mia trasmissione si chiama, come ho detto prima, Tony Emotivi,
sì.
Va in onda ogni lunedì dalle 19 alle 21 su White Radio. Abbiamo anche una collaborazione con una radio FM,
sì,
che trasmette in Calabria, nell'Alto Tirreno Cosentino, non so se conoscete quella costa, da Praia,
sì,
al Mare fino a Paola, tutta,
sì,
la costa, e poi anche in una televisione, Telediamante, che tra l'altro è
a
Diamante.
Certo, infatti lo ricordavo. Tony, non so, i ragazzi hanno delle domande, curiosità per il nostro collega Tony?
Una sì, piccola. Tony, una domanda.
Non chiedere se è una amica da presentarti. No, guarda, chiedo, Tony, questa...
Non ti faccio una domanda sportiva.
Non gli rispondere.
No.
No, però, sai, in tutta la tua esperienza radiofonica, no? In tutta la tua avventura radiofonica, c'è stato un modello a cui ti sei... ispirato, a cui hai fatto riferimento per andare avanti nella tua esperienza radiofonica, insomma, c'è un tuo modello a cui ti ispiri?
Sì, guarda, il mio modello è una donna, Ughetta Lanari, è una speaker di Radio Dimensione Suono 2 qui di Roma, adesso non svolge più trasmissioni, però io l'ascoltavo al mattino dalle 6:30 fino a quando uscivo, insomma, di casa, che poi quella è una fetta della giornata in cui quasi tutti ascoltiamo la radio, almeno io, ecco, ce l'ho per abitudine. Mi piaceva tantissimo la sua trasmissione, proprio perché parlava all'interno della sua trasmissione dava spazio agli ascoltatori in diretta, e poi declamava anche alcune poesie che inviavano gli ascoltatori per messaggi, oppure, ma non al momento, perché poi le trasmetteva il giorno dopo, e ascoltare le parole di poeti che non saranno mai famosi, insomma, questa cosa, però bravi, mi dava questa emozione, e la sua trasmissione nella totalità mi piaceva tantissimo. E quindi mi sono ispirato a lei. Bene. Forse per quello parliamo tanto, eppure adesso forse sto parlando troppo.
No, tranquillo. Vabbè, riproponi il target della tua trasmissione, ci sta.
Grazie.
Allora, Tony, noi ti ringraziamo, ti ascolteremo sicuramente lunedì prossimo, e poi verrai, spero, in studio da noi. Prima perché
poi, sì,
insomma,
ti aspettiamo qua in studio.
Assolutamente, uniamo le forze e facciamo magari una bella puntata insieme. Va bene?
Guarda, a Perugia potrei capitare, sai perché? Perché noi conosciamo adesso a Micheli, si chiama, ecco, Concerta Micheli, pensate, sì, che abita a Perugia, che è la prima pilota di elicotteri italiana, quindi è stata la prima in assoluto.
È un vanto questo.
Infatti, sì, non lo sapevamo.
Adesso
è
anche l'attestato europeo, diciamo, dall'aeronautica,
sì,
e quindi ha questo pareggio, questa caratteristica. E la conosciamo perché ha partecipato anche a una nostra trasmissione, e la vede proprio lì a Perugia, la prima donna italiana di Cotterina.
Ok, quindi ci sarà un'occasione, magari la inviteremo qui in studio da noi. Grazie ancora, Tony, alla prossima. Ciao,
bocca al lupo, grazie, Tony.
Un saluto a tutti, ciao.
Grazie, ciao. Andiamo con la musica.
Yes. Vai.
but so are you.
Cercare un negozio di antiquariato in via del Corso, ogni acquisto ha il suo luogo giusto e non tutte le strade sono un percorso. Oh. Raro è trovare una cosa speciale di una strada centrale, per ogni cosa c'è un posto, ma quello della meraviglia è solo un po' più nascosto. nascosto il tesoro è alla fine dell'arcobaleno, che trovarlo vicino nel proprio letto piace molto meno. Non si può cercare un negozio di antiquariato in via del Corso, ogni acquisto ha il suo luogo giusto e non tutte le strade sono un percorso. O stupirsi che è difficile incontrarsi in mare aperto. Prima di partire si dovrebbe essere sicuri di che cosa si vorrà cercare, dei bisogni veri. Allora io propongo, per non fare confusione a chi ha meno di 50 anni, di spegnere adesso la televisione. Entrare in un negozio e poi lamentarsi che tutto abbia un prezzo. Se la vita è una, sta sempre aperta, anche i pensieri saranno in offerta. Ma le più lunghe passeggiate, non so dove le ho comprate, di sicuro le ho cercate, senza nessuna fretta, perché l'argento sai si beve, ma l'oro si aspetta, l'oro si aspetta.
Ci siamo, sì, ci dopo aver sentito, ricordiamo due canzoni.
Niccolò Fabi, negozio di
Antiquariato, e
Lord Huron con The Night We Met, Coet, che non so se si pronuncia così in realtà, con Amber.
Per io c'ho un messaggio, visto che siamo in diretta, vai, su Facebook,
eravamo
fino a
eravamo in diretta
prima che
lei
finisse i giga, considera.
Ha fatto tanta diretta, ringraziamo Luca.
Luca, però non mi ha avvertito che stavo finendo i giga, cioè ha continuato.
Un'ora e mezza in diretta, piena di visualizzazioni. C'è un messaggio del nostro carissimo Mago Dudi, che ringrazio ancora per gli auguri.
Infatti, quando vedo, gli farò i complimenti per la sua gentilezza.
Che dice: bella diretta, Filomena, una bellezza da vedere. Basta che, ecco, il campo me ne inquadra di
cosa.
Perfetto.
Cattivo.
Ci sta.
Prima va di, bene, va bene. Lo ringraziamo.
Assolutamente. Prima di fare una domanda al nostro...
Abbiamo solo 10 minuti,
No, veloce per farlo. Perché a Torino, padre e figlio di 67 e 99 anni, Vincenzo e Francesco Gheco, sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza. Volete perché? Perché farmi alcuni segni di 17
non ci frega niente,
noi avremmo detto così,
meglio così.
Spara a notte, invece di riposarsi, sparano aghi ai passanti con una cebottana.
Aghi infettati
ai passanti con una cebottana. Appunto,
questo è stato masochista.
Speriamo
estremo.
Non sia una fake news, se no ti dobbiamo
denunciare. Farmi qui sono 17 e sono stati poi arrestati. Questa curiosità ho trovato su internet.
Ma perché guardi di finanze con questi?
Ma poi tu guardi queste cose, cioè tra tutte le varie domande.
No, infatti si era smesso di mandare i cuoricini e
ha beccato questa cosa.
No, non è che fa il nostro amico Alessandro.
Mamma mia.
Tu parli di social, no?
Sì.
E parli di social e anche, diciamo, dei lavori, no? Diciamo, dei documenti di un minuto che qui ti affidi, no? Per appunto anche per la tua attività, ma via Facebook abbiamo trovato, insomma, qualcosa. E poi pagare più di uno, no?
Sì, chiaramente io volgo l'occasione per comunque sia ringraziare il direttore Bertolini e tutto il team di Agenzia Stampa Italia, che dal 2014 crede in quello che io scrivo, gruppo editoriale web, ed è appunto lo stesso gruppo che mi ha consentito di organizzare quella che è stata la grande conferenza che io vi dicevo prima. Per quanto riguarda il discorso social, io la vedo in questo modo, cioè il social network è uno strumento che è straordinariamente forte, però da un punto di vista abusato e da un altro sopravvalutato. Abusato perché lo sappiamo tutti, no? Diciamo senza che sto ora a ripetere tutto quanto. Sopravvalutato perché comunque sia, se non c'è dietro un'infrastruttura che diciamo certifichi che ciò che si sta dicendo ha un valore, a quel punto io consiglio sempre di fare delle ricerche in merito, cioè nel diciamo caso specifico. Io ho iniziato un po' come tutti quanti a utilizzare social per motivi personali, per il normale utilizzo se ne fa, poi io mi sono reso conto che per la mia attività di cronista era uno strumento straordinario per diffondere ciò che era il mio lavoro, così facendo però comunque sia io diffondo dai giornali con cui collaboro, cioè diciamo che il post a livello di personaggio pubblico che fa pensiero, che fa appunto possiamo chiamare tecnicamente, no, una scia che è di pensiero, è un qualcosa che raramente faccio ad esempio, o se lo faccio non per fini istituzionali ma come facciamo tutti quanti.
Certo.
Diciamo che un po' il potere dei social network è la radicazione e la diffusione. Poi chiaramente si diceva anche prima in studio che la qualità, cioè non sai mai chi hai in fronte. Allora io consiglio sempre una differenza netta tra persone che con l'informazione magari non c'entrano niente, che riportano la prima cosa che sentono dire, tra i bloggers, che ce ne sono molti che sono molto in gamba, che magari non hanno fatto professione del giornalismo, sì, per le più varie motivazioni, e i giornalisti invece professionisti.
Come invece riesci a gestire le critiche, no? Di solito le critiche sui post non bisogna cancellarle, questa
mai è sbagliatissima
una info, no, generale. E tu come le gestisci? Perché tanto voglio dire, quando allora, uno si espone è impossibile che non ci sia una critica, sì, che qualcuno non ti dica.
Io intanto le suddivido in critiche costruttive e critiche fatte come fine a se stesse. Cioè sui social network c'è tanta gente che magari ha una vita normale e è in un certo modo, e poi sul social network ha un caso di personalità multiple, è il classico leone che magari insulta, che ti urla, che ti fa i commenti con i punti esclamativi, con le cose, no? Allora lì io diciamo che applico questa prima diversificazione. Innanzitutto io rispondo a tutti i commenti. Se io vedo che da quell'altra parte c'è una critica costruttiva, cioè si punta a l'arricchire ciò che è il mio bagaglio di informazioni, che è chiaro, il tuttologo non è di questo mondo, perciò ci sono tante cose che io sicuramente ignoro, e se è una critica costruttiva che porta pure le informazioni, io accetto tranquillamente, certo, certo, dico anche grazie. Se è una critica invece fine a dirmi no, guarda, c'è il complotto, non è come dici tu sei rappresentante di un sistema, sei un illuso, eccetera, lì con tutto il rispetto per l'opinione altrui, però poi delicatamente dico guarda, va bene, se tu hai idea io la rispetto.
Okay, in maniera molto democratica.
Andiamo un break musicale.
Sì, e poi torniamo con i saluti.
Con i saluti finali, visto che mi compleanno, metto due brani io abbastanza carichi, italiani. Non so
bravo,
se vi piacerà.
Domani piove.
Io non ti riconosco più.
Infatti non conoscete, domani piove.
Vedrai che ti piaceranno. Torniamo tra poco per i saluti.
Il mondo ed io ci sono dentro, cercando in ogni cosa tutte le razze, tutte le facce, quell'onda, onda, 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 che mi ha sbattuto qua. Rimotto il
alternative nuove. Ma può annegare il senso e le parole. Nuotare, lottare, lotta, nuotare, 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 lotta. Per il mondo non va bene, per il mondo non va così, per il mondo pare là. Per il mondo non va bene, per il mondo non va così, per il mondo pare là. Per il mondo non va bene, per il mondo non va così.
Di compleanno
qua, del regalo, tanti auguri ancora con queste canzoni. Vediamo chi sono i Hitfiba
con Ritmo.
Grande, ritmo. Bella.
Che grazie, bella la musica italiana, sì, perché la sappiamo nominare,
la sappiamo nominare. Cristina, più perché basta musica italiana.
No, no, vabbè, giustamente abbiamo la parte italiana e la parte internazionale ben divisa. Bene, così. Io approfitto perché avevo promesso che devo salutare le mie colleghe di Bari, Rosanna, Stefania e Lucia.
Ciao, ci vediamo lunedì. E Lucia.
Anche se sono sicura che stanno temendo che io rimanga qui a Perugia.
Stanno temendo o sperando?
Potrebbe essere anche sperando. Adesso me lo faccio dire.
Noi aspettiamo qua a Perugia.
Se no, ecco, possiamo fare l'alternativa. No? Facciamo bravi, bravi. L'avevo già sospettato. Ringraziamo gli ospiti telefonici, Mario Alberto Catarozzo e Tony della trasmissione Toni Emotivi.
Interessanti e importanti.
Assolutamente. Alessandro, che è stato qui con noi, insomma, sicuramente ci hai aperto una finestra su una cosa nuova che poi un po', tra virgolette, l'opinionista, ma insomma non soltanto quello, e quindi ci ha aperto a delle info assolutamente nuove. Lo seguiremo sicuramente sui social e ovviamente aggiornaci sulle tue attività.
Contattamente, grazie a voi. I tuoi contatti, ricorda un attimo.
Dove possiamo trovare?
Beh, su Facebook ho il profilo personale e pagina istituzionale. Mm-hmm. Poi ovviamente ci sono alcune pagine che io gestisco. Una è Perugia Info News, che è un progetto dove praticamente io faccio una selezione del lavoro di altri colleghi, altre testate, e praticamente così facendo do un'informazione che cerca di essere più di qualità possibile, più puntuale possibile. Oltre a questo ci sono tre pagine che io ho recentemente creato, ecco, da due settimane, e che praticamente sono volte allo stesso discorso che si diceva prima di intermediazione tra utenza e azienda ferroviaria. E una è per i regionali e i regionali veloci, una è per Intercity, la lunga percorrenza, e una è per le frecce. Okay. Ciò praticamente qui troverete anche tutte segnalazioni sui disservizi, ritardi, curiosità, magari anche che informazioni che poi magari c'è l'appassionato che si va, che vorrebbe vedere, non filmato o un diciamo documentario, ma c'è anche l'informazione per il passeggero che vuole sapere se è in ritardo.
Okay. Perfetto. Grazie mille.
Okay,
grazie a voi.
No,
è stato molto utile.
Ti chiamiamo per altri aiuti.
Io però
sei stato un utile inutile.
Qui non ti pagano, questo.
Però c'è appassionato.
C'è del vino, vuoi?
Io credo che voi non ve ne siate accorti, però non c'è stata la solita domanda di Nick. Io mi sto preoccupando.
Meglio così, meglio così. Come sei iniziato il 2018?
Vabbè, te la faccio finita la puntata, mi rispondi la prossima.
Ok, ok. Potrei sentirvi male se non la sento anche questa volta.
Siamo arrivati alla fine, quindi ringraziamo ancora tutti quanti. Allora, con Siamo Frutta ci vediamo prossimamente.
Prossimo sabato.
Facciamo sapere insomma quando.
Speriamo il prossimo sabato.
Questo è possibile. Invece con quel lunedì appuntamento fa una settimana dove parliamo di astomie con un'associazione di astomizzati qua a Perugia.
Astro?
Astro che?
Astomizzati, poi te la spiego. Ce
la spiego
io ancora, non ho capito. No,
almeno io.
Ascoltaci e poi te la spiego.
Va bene, va bene.
Grazie ancora, buon sabato.
Buon sabato
weekend,
a tutti.
E tu stasera festeggia, mi
raccomando. Io ma stasera faccio in casa. Ho fatto ieri fuori, oggi con voi. Oggi, stasera
in casa fuori. Magari verrà qualcuno a sorpresa. Di gin tonic e drinkopoli e così siamo a posto.
Ok. Buon sabato, buon weekend.
Ciao ragazzi.
Ciao. Vi lasciamo con qualche canzone.
Bruce Springsteen, No Surrender.
Grande, ciao.
Ciao.